Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Quanti ci seguono dall'Italia e da ogni parte della Terra, benvenuti all'ascolto.
Donna dell'attesa, donna della speranza, donna del dolore, donna del fuoco d'amore.
La madre mi porterà a credere nel figlio. Pagine di fede e poesia sui misteri del Rosario, scelte e coordinate da Franca Salerno, raccolte nel libro Il Rosario, itinerario di salvezza, pubblicato dalla Lateran University Press. Conducono Franca Salerno e Gianni Bersanetti. Quarto incontro. Un cammino di luce.
Nella lettera pastorale Rosarium Virginis Mariae, il servo di Dio, Papa Giovanni Paolo II, scrive che il Rosario della Vergine Maria, sviluppatosi gradualmente nel secondo millennio al soffio dello Spirito di Dio, è preghiera amata da numerosi santi e incoraggiata dal Magistero. Nella sua semplicità e profondità rimane, anche in questo terzo millennio, una preghiera di grande significato, destinata a portare frutti di santità. Essa ben si inquadra nel cammino spirituale di un cristianesimo che dopo oltre 2000 anni non ha perduto nulla della freschezza delle origini e si sente spinto dallo Spirito di Dio a prendere il largo, duc in altum, per ridire, anzi gridare, Cristo al mondo come Signore e Salvatore, come la via, la verità e la vita, come traguardo della storia umana, il fulcro nel quale convergono gli ideali della storia e della civiltà.
Il Rosario, infatti, pur caratterizzato dalla sua fisionomia mariana, è preghiera dal cuore cristologico. Nella sobrietà dei suoi elementi, concentra in sé la profondità dell'intero messaggio evangelico, di cui è quasi un compendio. In esso riecheggia la preghiera di Maria, il suo perenne Magnificat per l'opera dell'incarnazione redentrice iniziata nel suo grembo virginale. Con esso, il popolo cristiano si mette alla scuola di Maria per lasciarsi introdurre alla contemplazione della bellezza del volto di Cristo e all'esperienza della profondità del suo amore. Mediante il Rosario, il credente attinge abbondanza di grazia, quasi ricevendola dalle mani stesse della Madre del Redentore.
Ed anche la prima testimonianza concreta, visibile, di questa grazia è il miracolo avvenuto alle nozze di Cana, secondo mistero di luce, inizio dei segni messianici, quando Cristo, cambiando l'acqua in vino, apre alla fede il cuore dei discepoli, grazie all'intervento di Maria, la prima dei credenti.
Signore, donaci l'attenzione di Maria, tua madre. A Cana è lei, Maria, la tua mamma, che ti ha costretto ad agire. È lei che aveva in pugno la situazione. Lei, che aveva colto il pericolo che stava correndo la festa di nozze. Lei, che aveva quell'attenzione materna, che sa cogliere subito anche i minimi particolari. È lei che ti ha costretto ad agire. Donaci la stessa attenzione, Signore, quella che ci permetta uno sguardo d'amore, che ci aiuti a cogliere il richiamo e le difficoltà degli altri, che ci spinga ad agire subito. È solo così che potremo bloccare l'azione del male prima che si allarghi in modo irreparabile, aiutando così il bene ad operare per quanto possibile. Così come a Cana sarai costretto ad agire. Tu però non aspetti altro. Tu ci inviti a strattonarti e così continui a mettere a dura prova la nostra capacità di attenzione. Tu non puoi agire e far scattare la scintilla della tua potenza se prima non è partita la preghiera di quanti colgono il pericolo della situazione. Dona a tutti, Signore, questo sguardo d'amore. Rendici vigili e attenti come Maria. Fa che collaboriamo a prevenire il male e a lasciare agire il bene.
A Cana di Galilea la vita rinascerà, a Cana di Galilea la vita trionferà, un Dio dalla parte del cuore che non tradisce mai, a Cana di Galilea ci aspetterà.
Il terzo mistero della luce contempla la predicazione con cui Gesù annuncia l'avvento del regno di Dio e invita alla conversione, rimettendo i peccati di chi si accosta a Lui con umile fiducia. Inizio del ministero di misericordia che Egli continuerà ad esercitare fino alla fine del mondo, specie attraverso il sacramento della riconciliazione affidato alla sua Chiesa.
Signore, Tu che sei ricco di misericordia e di grazia, Tu che lavi tutti i peccatori dalle loro macchie, mondami con il Tuo issopo purificante ed abbi pietà di me. Nella Tua misericordia siimi benigno, come un giorno al pubblicano e alla peccatrice. Cristo, Tu che rimetti ai peccatori le loro colpe e accogli tutti i penitenti, o Redentore del genere umano, redimi anche me nella Tua misericordia. Perfino il giusto si salva a fatica e con difficoltà. Che farò dunque io, peccatore? Io non ho sopportato il peso del giorno e la vampa del sole, ma appartengo alla schiera di coloro che solo all'undicesima ora si misero al lavoro. Salvami ed abbi pietà di me. I miei pensieri mi turbano e mi atterriscono. Dubito della mia vita perché la mia colpa è più grande del mare e le macchie del mio peccato sono più numerose delle sue onde. Ma poi odo ciò che la tua grazia dice ai peccatori: chiamatemi e vi ascolterò, bussate e vi aprirò.
Con sapiente pedagogia, insegna Papa Benedetto XVI, la Chiesa ripete che la conversione è anzitutto una grazia, un dono che apre il cuore all'infinita bontà di Dio. Egli stesso previene con la sua grazia il nostro desiderio di conversione e accompagna i nostri sforzi verso la piena adesione alla sua volontà salvifica.
Convertirsi vuol dire allora lasciarsi conquistare da Gesù e con Lui ritornare al Padre. La conversione comporta quindi porsi umilmente alla scuola di Gesù e camminare seguendo docilmente le sue orme. Illuminanti sono al riguardo le parole con cui egli stesso indica le condizioni per essere suoi veri discepoli. Dopo aver affermato che chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà, dopo queste parole aggiunge che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la propria anima, perde se stesso. La conquista del successo, la bramosia del prestigio e la ricerca della comodità, quando assorbono totalmente la vita sino ad escludere Dio dal proprio orizzonte, conducano veramente alla felicità? Ci può essere felicità autentica a prescindere da Dio? L'esperienza dimostra che non si è felici perché si soddisfano le attese e le esigenze materiali. In realtà, la sola gioia che colma il cuore umano è quella che viene da Dio, perché abbiamo bisogno della gioia infinita. Nelle preoccupazioni quotidiane, nelle difficoltà della vita riescono a spegnere la gioia che nasce dall'amicizia con Dio. L'invito di Gesù a prendere la propria croce e a seguirlo nel primo momento appare duro, contrario a quanto noi vogliamo, mortificante per il nostro desiderio di realizzazione personale. Ma guardando più da vicino possiamo scoprire che non è così. La testimonianza dei santi dimostra che nella croce di Cristo, nell'amore che dà se stesso, rinuncia al possesso di se stesso, nella croce di Cristo si trova quella profonda serenità che sorgente di generosa dedizione ai fratelli, specialmente ai poveri e ai bisognosi, e questo dà la gioia anche a noi stessi.
Mistero di luce per eccellenza è poi la trasfigurazione, avvenuta secondo la tradizione sul monte Tabor. La gloria della divinità sfolgora sul volto di Cristo mentre il Padre lo accredita agli apostoli estasiati perché lo ascoltino e si dispongano a vivere con lui il momento doloroso della passione, per giungere con lui alla gioia della risurrezione e a una vita trasfigurata dallo Spirito Santo. Meditiamo questo mistero con quanto scritto dall'oggi servo di Dio Papa Paolo VI nel breve discorso prima della recita dell'Angelus, il 6 agosto 1968, discorso che non poté pronunciare perché in quello stesso giorno entrava nella pace di Dio.
La trasfigurazione del Signore getta una luce abbagliante sulla nostra vita quotidiana e ci fa rivolgere la mente al destino immortale che quel fatto in sé adombra. Sulla cima del Tabor, Cristo disvela per qualche istante lo splendore della sua divinità e si manifesta ai testimoni prescelti quale realmente egli è, il Figlio di Dio, l'irradiazione della gloria del Padre e l'impronta della sua sostanza. Ma fa vedere anche il trascendente destino della nostra natura umana, che egli ha assunto per salvarci, destinata anch'essa, perché redenta dal suo sacrificio d'amore irrevocabile, a partecipare alla pienezza della vita, alla sorte dei santi nella luce. Quel corpo che si trasfigura davanti agli occhi attoniti degli apostoli è il corpo di Cristo nostro fratello, ma è anche il nostro corpo chiamato alla gloria. Quella luce che lo inonda è e sarà anche la nostra parte di eredità e di splendore. Siamo chiamati a condividere tanta gloria perché siamo partecipi della natura divina. Una sorte incomparabile ci attende se avremo fatto onore alla nostra vocazione cristiana, se saremo vissuti nella logica conseguenzialità di parole e di comportamento che gli impegni del nostro battesimo ci impongono.
Vorrei piantar la tenda sul monte per fermare la gioia che mi viene contemplando il tuo volto. Ma come Pietro, anch'io non comprendo, abbagliato dalla luce che emana, la tua santa persona. ciò che oggi io vivo non è per me soltanto. Son troppi già a soffrire, senza consolazione. Ecco perché la tenda del Verbo di Dio Padre fu messa tra di noi e non restò nel cielo. La nube che ci avvolge non è per separarci, ma per dirci che Dio lo trovi sempre oltre. Fa che io sappia scorgere i tuoi tratti divini nel volto sfigurato del povero che incontro. Insieme costruiremo una tenda ad ognuno, perché senta vicina la presenza che salva.
Mistero di luce è infine l'istituzione dell'Eucaristia, nella quale Cristo si fa nutrimento con il suo corpo e il suo sangue sotto i segni del pane e del vino, testimoniando fino alla fine il suo amore per l'umanità, per la cui salvezza si offrirà in sacrificio. Tutti i pontefici, durante il loro ministero, hanno posto in grande evidenza l'importanza del mistero eucaristico. Ricordate in particolare le encicliche di Leone XIII, Pio XII e di Paolo VI, citate da Giovanni Paolo II nella sua enciclica Ecclesia de Eucaristia.
L'Eucaristia, scrive Giovanni Paolo II, presenza salvifica di Gesù nella comunità dei fedeli e suo nutrimento spirituale, è quanto di più prezioso la Chiesa possa avere nel suo cammino nella storia. E proseguiva.
Si spiega così la premurosa attenzione che essa ha sempre riservato al mistero eucaristico. Un'attenzione che emerge in modo autorevole nell'opera dei concili e dei sommi pontefici. Come non ammirare le esposizioni dottrinali dei decreti sulla Santissima Eucaristia e sul sacrosanto sacrificio della Messa promulgati dal Concilio di Trento? Quelle pagine hanno guidato nei secoli successivi sia la teologia sia la catechesi e tuttora sono punto di riferimento dogmatico per il continuo rinnovamento e per la crescita del popolo di Dio nella fede e nell'amore all'Eucaristia. In tempi più vicini a noi, tre encicliche sono da menzionare. L'enciclica Mire Caritatis di Leone XIII, l'enciclica Mediator Dei di Pio XII e l'enciclica Mysterium Fidei di Paolo VI.
L'Eucaristia unisce il cielo e la terra, comprende e pervade tutto il creato. Il Figlio di Dio si è fatto uomo per restituire tutto il creato in un supremo atto di lode a colui che lo ha fatto dal nulla. E così Lui, il sommo ed eterno sacerdote, entrando mediante il sangue della sua croce nel santuario eterno, restituisce al Creatore e Padre tutta la creazione redenta. Lo fa mediante il ministero sacerdotale della Chiesa, a gloria della Trinità Santissima. Davvero è questo il Mysterium Fidei che si realizza nell'Eucaristia. Il mondo uscito dalle mani di Dio Creatore torna a Lui, redento da Cristo. Papa Leone XIII si chiedeva che cosa è più grande o più desiderabile che l'essere reso, per quanto è possibile, partecipe e consorte della divina natura. E rispondeva:
ora questo ci fa Gesù Cristo, specialmente nell'Eucaristia, nella quale, prendendo l'uomo già innalzato dalla grazia alle cose divine, più strettamente lo unisce e stringe a sé. La differenza tra il cibo del corpo e quello dell'anima sta in questo, che il primo si converte in noi, il secondo ci converte in Lui. Perciò Sant'Agostino fa dire a Cristo medesimo: «Non tu muterai te in me come il cibo della tua carne, ma tu stesso sarai mutato in me». L'Eucaristia, per testimonianza dei Santi Padri, deve considerarsi come una continuazione e un ampliamento dell'Incarnazione.
E Pio XII, nella Mediator Dei, ribadiva che il mistero della Santissima Eucaristia, istituita dal Sommo Sacerdote Gesù Cristo e rinnovata in perpetuo, per sua volontà, dai suoi ministri, è come la somma e il centro della religione cristiana.
Il nutrimento eucaristico contiene, come tutti sanno, veramente, realmente e sostanzialmente il corpo insieme con l'anima e la divinità di nostro Signore Gesù Cristo. Non fa quindi meraviglia se la Chiesa, fin dalle origini, ha adorato il corpo di Cristo sotto le specie eucaristiche.
E ancora Paolo VI, nella Mysterium Fidei, confermava questo insegnamento.
La Chiesa cattolica ha sempre religiosamente custodito come preziosissimo tesoro l'ineffabile mistero di fede che è il dono dell'Eucaristia, largitole da Cristo suo sposo come pegno del suo immenso amore. Giacché se la Sacra Liturgia occupa il primo posto nella vita della Chiesa, il mistero eucaristico è come il cuore e il centro della Sacra Liturgia, in quanto è la fonte di vita che ci purifica e ci corrobora in modo che viviamo non più per noi, ma per Dio, e tra noi stessi ci uniamo con il vincolo strettissimo della carità. Ma ben altro è il modo veramente sublime con cui Cristo è presente alla sua Chiesa nel sacramento dell'Eucaristia, che perciò è tra gli altri sacramenti più soave per la devozione, più bello per l'intelligenza, più santo per il contenuto. Contiene infatti lo stesso Cristo, ed è quasi la perfezione della vita spirituale e il fine di tutti i sacramenti.
Nei misteri della luce, tranne che a Cana, la presenza di Maria rimane sullo sfondo. I Vangeli accennano appena a qualche sua presenza occasionale in un momento o nell'altro della predicazione di Gesù e nulla dicono di una eventuale presenza nel Cenacolo al momento dell'istituzione dell'Eucaristia. Ma la funzione che Maria svolge a Cana accompagna in qualche modo tutto il cammino di Cristo. La rivelazione che nel battesimo al Giordano è offerta direttamente dal Padre ed è riecheggiata dal Battista, sta a Cana sulla sua bocca e diventa la grande ammonizione materna che ella rivolge alla Chiesa di tutti i tempi. Fate quello che vi dirà. È ammonizione questa che ben introduce parole e segni di Cristo durante la vita pubblica, costituendo lo sfondo mariano di tutti i misteri della luce.
La madre mi porterà a credere nel figlio. Pagine di fede e poesia sui misteri del rosario, scelte e coordinate da Franca Salerno, raccolte nel libro Il Rosario, itinerario di salvezza, pubblicato dalla Lateran University Press. Quarto incontro, un cammino di luce. Con Franca Salerno e Gianni Bersanetti hanno collaborato al microfono Pierpaolo Cuna, Andrea Lopez, Marco Mete, Stefano Mondini, Alessandro Rossi. Gli inserti in voce di Papa Benedetto XVI sono tratti dall'archivio della Radio Vaticana. Il canto della sigla Donna della Speranza è tratto dal repertorio del Rinnovamento nello Spirito. Tecnici del suono Marius Catton e Roberto Venturini. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.
Prima di congedarci, ricordiamo che l'odierna trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani, può essere richiesta in compact disc all'Ufficio Promozione e Sviluppo, Radio Vaticana, 00120, Città del Vaticano. Inoltre, tutte le trasmissioni di Orizzonti Cristiani, speciali e ordinarie, sono disponibili anche sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/orizzonti. Vi lasciamo ora in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana.